Chiniamo i capi. Caro Signore Gesù, siamo di nuovo riuniti nel tuo nome con grande aspettativa per l'effusione della potenza di Dio vivificante, per portarci a riconoscere la nostra posizione e il nostro posto e le nostre responsabilità, essendo un popolo chiamato, separato dal mondo, consacrato a Dio.
Grant, Lord, tonight that the blessings of God will guide us and direct us in the things we do or say, that it might bring
accorda,
honor
Signore,
and glory
stasera,
to
che le benedizioni di Dio ci guidino e ci dirigano nelle cose che facciamo, diciamo, affinché possa recare onore e gloria al tuo nome. Amen. Sono lieto di essere di nuovo in chiesa stasera ed essere con voi, care persone, e so che fa caldo, ma ho appena telefonato a mia moglie, penso che là siano più di 32, 35 o 36 o qualcosa del genere. E fa molto più caldo di quanto faccia qui, così mi sto abituando al tempo caldo ora, così, però sono felice di essere qui al tabernacolo in questo meraviglioso periodo di Pasqua. E non posso dire che mi scuserò per quel lungo messaggio stamane, ma io volevo esaurire la vostra pazienza e poi farlo di nuovo stasera. Ma io volevo portarvi quel messaggio perché siete una parte di questa risurrezione, vedete? E non preoccupatevi più di esso, vedete? Solo rallegratevi di esso. Non c'è nulla da nessuna parte che possa separarvi da esso, nulla. Eternamente al sicuro nel regno di Dio. Quando Dio ha impresso il suo suggello su di voi, siete alla fine della destinazione. Quando il governo mette un suggello su un pacco, la ferrovia mette un suggello su una porta, quel vagone non può essere manomesso finché non è arrivato alla sua destinazione. Quando Dio mette il suo suggello su un uomo, e il suggello è lo Spirito Santo, quando egli suggella così un uomo, lui è passato alla sua eterna destinazione. Ma in più, lui non potrà mai più tornare indietro, perché ricordate Efesini 4:30 dice: non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati per sempre. Vedete, siete suggellati per sempre, siete suggellati eternamente nel regno di Dio tramite lo Spirito Santo. Pensateci ora. Allora voi, il diavolo vi colpirà e vi dirà di tutto e vi accuserà e cercherà di farvi pensare che non lo siete, ma non ascoltatelo. Ora sapete di essere passati dalla morte alla vita, sapete che le cose che amavate una volta non le amate più, sapete di aver creduto ad ogni parola di Dio. Avete visto Dio operare proprio fra noi senza prove infallibili che Egli è il grande Io Sono. Avete notato che ciò che è sempre stato detto nel suo nome non è mai stato profetizzato niente nel suo nome che non sia accaduto esattamente come fece. Persino la scienza, il giornale, la fotografia, macchine fotografiche, scrittori, ogni altra cosa hanno dovuto riconoscerlo, vedete, nonostante il fatto che lo vogliano meno. Dio glielo fa fare comunque, vedete, per renderlo noto. Ora, essendo un piccolo gruppo, ricordate, egli non viene per un gruppo grande. Non temere, piccolo gregge, è piaciuto al Padre vostro, vedete. Voglio lasciarvi una parola sbalorditiva proprio prima di avere la consacrazione di un ministro. E questo è proprio sbalorditivo, ma solo affinché possiate sapere. Ora, non dico che questo numero è esatto, ma vorrei lasciarvi con questo. Non so se qualcuno qui dentro abbia mai visto l'ibridazione del bestiame, la qualcosa io non credo in ciò, ma l'ho visto fare e li ho visti prendere lo sperma del maschio. Appena abbastanza da poterlo toccare su un piccolo metallo come un piccolo stuzzicadenti e posarlo su un pezzo di marmo e girano quelle lenti che lo ingrandiscono non so quante volte finché quello sperma, dove non potevate vedere nulla con l'occhio nudo, una lente comune, ma quando viene ingrandito 100 o 150 volte potete vedere in quella gocciolina di sperma forse da 50 a 100 piccoli germi che saltellano in giro. Inoltre nella femmina vengono altrettanti ovuli nello sperma. Ora, quando sono posti insieme, ora i primi due che si incontrano e si uniscono
There's only one out of that million is going to live.
Ce n'è solo uno da quel milione che vivrà. Ci avete mai pensato? Sono lo stesso germe, lo stesso ovulo, entrambi proprio simili. Ma ce n'è solo uno che vivrà. E non è determinato quale arriva là per primo, perché a volte l'ovulo proprio in fondo del germe potrebbe essere in alto nel mezzo dello sperma e strisceranno uno sull'altro. Serve un'intelligenza per sapere se sarà maschio o femmina, capelli rossi, capelli neri o cos'altro. È l'elezione di Dio. Non può essere altro. Elezione. Anche nella nascita naturale l'elezione, se sarà un maschio o una femmina o qualsiasi cosa sarà. E quando quel piccolo germe si fa strada dimenandosi in questo piccolo ovulo e cade la piccola coda, ciò dà inizio alla colonna vertebrale del piccolo o qualsiasi cosa sia, animale, bambino o cosa sia. E il rimanente di quei milioni di germi, un milione di uova, un milione di germi, e solo uno vive. Tutti uguali, ma Dio sceglie per elezione quello che vivrà e gli altri periscono. Uno da un milione. Quando Israele lasciò l'Egitto, tutti loro credevano nel messaggio di un profeta. Avevano visto i segni di Dio tramite Mosè. Ognuno di loro li vide. E ognuno di loro uscì dall'Egitto e passò attraverso il Mar Rosso e fu battezzato secondo Mosè. Ognuno vide la potenza di Dio toccarlo quando cantò nello Spirito. E quando Miriam batté il tamburello, corse su e giù per la riva. Ognuno di loro ogni sera mangiava manna celeste fresca dai cieli. Ognuno di loro beveva dalla roccia spirituale che fu percossa. E 2 milioni di persone lasciarono l'Egitto. Quanti ne arrivarono nella terra promessa? Due. Uno da un milione. Dove finirono tutti? Gesù disse che perirono. I vostri padri mangiarono manna nel deserto per lo spazio di 30 anni. Ed io vi dico che sono tutti morti. Ora stasera nel mondo ci sono circa 500 milioni di cristiani, calcolando i cattolici, i protestanti e tutti. Se Gesù dovesse venire in quel rapimento secondo quello che ho appena detto, ce ne sarebbero 500 mancanti nel mondo stasera nel rapimento. E probabilmente ce ne sono così ogni giorno, contando tutte le nazioni che non sono neanche conteggiati. Così potrebbe accadere in ogni momento, vedete.
Let us buckle on the armor of God.
Oh cristiani, allacciamo l'armatura di Dio. Facciamo tutto quel che sappiamo di fare per servirlo, amarlo e aspettare quel grande tempo. Ora, non ci saranno grandi milioni e moltitudini che usciranno da una generazione ed entreranno marciando. Non ci possono essere. Ora ricordate, ogni giorno una generazione finisce, ogni giorno. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, dove 8 anime furono salvate tramite l'acqua. Ma ogni giorno finisce un periodo di 40 anni per qualcuno, per alcuni, vedete? E ogni giorno così tanti sono suggellati al sicuro nel regno. Un giorno arriverà l'ultimo giorno. Cerchiamo di essere sicuri ora, mentre siamo nel giusto senno e nella Chiesa e fra la gente, dove lo Spirito Santo si è talmente identificato con noi. Cerchiamo di essere sicuri che tutto sia a posto e rimanga a posto davanti a Lui. Non fermatevi, non riposate giorno e notte finché quella potenza vivificante non vi abbia portati dalle cose del mondo nel regno di Dio. E voi che siete realmente condotti nel regno di Dio e siete vivificati dallo Spirito di Dio, quanto siete felici! Con lacrime di gioia dovremmo stare in ginocchio giorno e notte ringraziando Dio per ciò che ha fatto. Stasera abbiamo un piccolo cambiamento nel servizio. Abbiamo qui un bravo fratello, il fratello Caps. È venuto a noi dalla Chiesa Nazarena e penso sia esatto, fratello Caps. Lui desidera essere consacrato da noi stasera per l'imposizione delle mani. Non abbiamo credenziali da dare a nessuno, tuttavia siamo riconosciuti come noi potremmo avere credenziali, ma crediamo che un vero ministro consacrato, le sue credenziali siano in cielo, vedete? E lui ha diritto di predicare la Bibbia, purché Dio identifichi la sua vita con la Bibbia. Noi crediamo che siano le sue credenziali. E ora il fratello Capps è stato consacrato ufficialmente nella la Chiesa Nazarena, ma stasera vuole che gli anziani e così via gli impongano le mani per la consacrazione, per portare questo messaggio. Che cosa valorosa! Io ho udito i resoconti fin da quando ero a Tucson, e resoconti così meravigliosi del fratello Capps qui in aiuto al nostro gentile fratello Neville, che tengono la candela della luce tanto valorosamente quanto questi due uomini possano tenerla. Abbiamo imposto le mani sul fratello Neville, ma non sul fratello Capps. E voglio che coloro che sono ministri, il fratello Jackson e altri, se sono qui, e il fratello Ruddle e gli anziani della Chiesa qui, se verranno qua su per alcuni minuti ora ed imporranno le mani sul fratello Capps. Ora, troviamo nella Bibbia che quella è la maniera in cui lo facevano, imponevano loro le mani e poi li mettevano a parte. Ed ecco come fecero con Timoteo, disse: tramite questo dono che si trovava in te da tua nonna Lloyd. Lo avevano notato che c'era un dono nell'uomo, gli era arrivato tramite i presbiteri per imposizione di mani. Ora, i fratelli dell'ultimo giorno, i fratelli della pioggia dell'ultimo giorno, però l'hanno confuso. Pensavano di dargli un dono nel farlo. No, il dono era già in lui, e loro solo imponevano le mani su di lui come approvazione. Che hanno creduto che Dio aveva già posto il dono in lui, e lo approvavano con l'imposizione delle mani. E questi uomini qui in questa chiesa, che credo essere in possesso nelle loro anime di quella sua potenza vivificante, se voi fratelli salirete proprio ora, il fratello Rodel e tutti gli altri che sono qui in chiesa, e gli anziani e le chiese sorelle nei dintorni, per imporre le mani sul fratello Capps affinché possa essere consacrato con la nostra approvazione davanti a questo pubblico e inviato a predicare il Vangelo del Signore Gesù ovunque Dio possa chiamarlo. Egli diventa... Lui è già uno di noi per nascita, lui è uno di noi perché ha creduto al messaggio, egli è uno di noi perché ha preso posizione per la verità della parola. E vogliamo che il fratello Capps sia ufficialmente consacrato davanti a voi mediante l'imposizione delle mani, poiché è uno di noi. Ok, fratello Rodel, fratello Capps, fratello Neville, fratello Junior Jackson, chiunque degli altri ministri qui, non so esattamente quanti ce ne siano, io non credo tengano i propri servizi stasera, così vieni proprio quassù, fratello Capps. Ora, dove sono il fratello Hunter e quelli di New York? Io, fratello Anthony, credo abbiano fatto ritorno. Ognuno di voi che è qui, che siete con noi, ebbene, saremmo lieti che veniate qua su e stiate con noi ora, come riconoscimento di ciò che crediamo il fratello Capps sia. Quanti di voi qui conoscono il fratello Capps? Alzate la mano, d'accordo? Abbassate la mano. Quanti credono che sia un servitore di Dio? Alzate le mani. Lo amiamo come nostro fratello. Ora, questo non è esattamente un modo corretto di ciò che chiameremmo ordinazione, ma voglio che questo uditorio, io non potrei cantare questo cantico, ma voglio che mi aiutate a provarci. Un giorno un profeta scese all'altare nel Tempio, e mentre era là al Tempio era stato un uomo per bene. Ma si era appoggiato al braccio del re Uzzia, e lui era un buon uomo, ma tuttavia un giorno al Tempio vide qualcosa quando entrò in una visione che non aveva mai visto prima. Vide angeli con ali che volavano avanti e indietro attraverso l'edificio gridando: Santo, Santo, Santo il Signore Dio Onnipotente. Vieni, fratello, sì, vedete, Santo, Santo, Santo il Signore Dio Onnipotente. Bin. E quando lo fece, i pilastri del Tempio furono scossi e disse: Lasso me, poiché sono un uomo di labbra impure. Nella presenza di Dio riconobbe che sebbene fosse profeta, era stato in errore. Disse: Io sono uomo di labbra impure ed abito tra persone di labbra impure. Ed uno degli angeli volò e prese un tizzone di fuoco e toccò le sue labbra e disse: Profetizza, figlio d'uomo. Vorresti darci un accordo su quello, sorella, se vorrai? Quanti conoscono questo cantico? Vediamo una strofa, va bene. When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the
millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I be quick to answer thee.
Gli anziani vengono attorno ora e impongano le mani sul fratello Caps. Chiniamo tutti i capi. Caro Dio, i pilastri del Tempio sono di nuovo scossi e come si vede lo spirito della vita vivificante che opera nel nostro fratello. Prego Dio mentre lui sente questo dallassù, che gli dice che deve andare. Noi imponiamo le mani su di lui quali i tuoi anziani, Signore, e gli diamo la destra d'associazione. E imponiamo le mani su di lui e passiamo le benedizioni di Dio su di lui, affinché tunga le sue labbra, il suo pensare, tutto il suo essere. E possa lui portare questo messaggio del Vangelo ad ogni fessura e angolo a cui tu lo chiamerai. Accordalo, Signore, ti affidiamo il nostro fratello come tuo servitore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Predica la parola, mio giovane fratello, in tempo e fuori di tempo, rimprovera, sgrida con ogni longanimità e dottrina. Dio ti benedica, fratello. Tu hai, non sapevo non lo fossi. Il fratello Ben qui è venuto da noi. Penso che lui abbia predicato da molto tempo, tuttavia non è stato ufficialmente, pensavo lo fosse, ecco perché l'ho chiamato a salire, ordinato, né qui gli sono state imposte le mani. Ora, la moglie del fratello Ben è qui da qualche parte ed è una cara persona. Lei era una donna predicatrice e quando lei e il nostro fratello si sposarono e lui la portò al tabernacolo, quando lei vide e udì la parola, tuttavia una brava signora con una bella personalità, quando però vide che era sbagliato per le donne fare ciò, si mise da parte e ciò sembrò cadere sul suo marito. È correttamente apostolico, è come dovrebbe essere. Il fratello Ben riceve i nastri, per quanto ne so, con sua moglie. Vanno nei re, posti fuori mano, molto lontano, nei monti, nelle giungle, e fanno ascoltare questi nastri e commentano sui nastri. Molte volte vengono buttati fuori, scacciati, rifiutati. Ce lo aspettiamo, poiché tutti quelli che vivono pienamente in Cristo Gesù soffriranno persecuzioni. Quanti qui conoscono il fratello Ben? Quanti credono che lui sia un servitore di Dio, degno di questa benedizione che chiederemo a Dio per lui? Vedete, lui non è un estraneo, è stato con noi per anni e anni. Io lo conosco come uomo di umiltà. Lui è come me, fa molti errori. Tutti noi lo facciamo. Quello che mi piace del fratello Ben, lui è pronto a strisciare sulle ginocchia per metterlo a posto. E quando ha sentito l'altro giorno su matrimonio e divorzio, lui e sua moglie erano pronte a separarsi, perché lui la ama e lei lo ama, ma loro vogliono allinearsi alla parola di Dio. Qualunque cosa dica la parola è quello che vogliono. Prego che Dio benedica Ben e sua moglie al suo servizio. Imponiamo le mani sul nostro fratello. Caro Dio, imponiamo le mani sul nostro fratello Ben come segno che lo amiamo e crediamo, Signore, che lui voglia fare un'opera per te, ad essere inviato con questi nastri per farli ascoltare tra le persone dei monti, in luoghi molto lontani dove forse molti di noi non arriverebbero mai.
But yet the message must go to all the world.
Eppure il messaggio deve andare in tutto il mondo. Preghiamo che tu benedica il nostro fratello e gli dia il tuo spirito e possa esso venire su di lui. E guidalo e dirigi lui e sua moglie verso quei luoghi dove forse c'è un'anima lontana là fuori e le porte non potranno chiudersi finché quella pecora non sarà portata dentro. Tu non sei soddisfatto con 99, ogni nome sul libro deve essere portato dentro. Aiutali, Signore, mentre imponiamo le mani su di lui, associandolo a noi come nostro fratello. E il nostro aiuto e la preghiera per lui lo accompagnino. E preghiamo che tu lo benedica, Signore, dovunque egli andrà, nel nome di Gesù. Amen. Sì, benedetto, fratello Bin, ti diamo la mano d'associazione come fratelli ministri. Dio ti benedica, fratello. John Martin, Earl. Quanti conoscono Earl Martin? Quanti credono sia un servitore di Cristo? Lui viene a noi da una, credo, originariamente da un gruppo pentecostale ed ora penso sia pastore e faccia un'opera indipendente. Conosco Earl nell'essere un vero servitore di Cristo. Non dimenticherò mai un'azione, ne sono avvenute molte, ma un'azione con Earl. Ricordo una sera che lo chiamarono quando ero a Dallas, Texas. Era Beaumont, Texas, esatto, sorella, ed essi, il suo bambino giaceva morente e pensavano fosse ormai morto, non respirava più. Ed Earl si fece strada fino alla mia stanza come un papà, le spalle curve, si abbassò davanti a me, mentre ero a letto si distese, mi mise le braccia intorno e disse: fratello, credo che tu sei il profeta di Dio, l'ho sempre creduto, e se solo dirai la parola, sebbene il mio bambino sia morto, non di meno vivrà. Ed il suo bambino tornò in vita, è vivente. Credete che lui sia degno della mano d'associazione di questi credenti? Preghiamo, fratelli, mentre gli imponiamo le mani. Gentile Padre Celeste, imponiamo le mani di nuovo sul nostro fratello Martin. Lo inviamo, Signore, verso le parti più estreme in cui Tu hai stabilito che vada. Dovunque sia, molti o pochi, vicoli, viali e siepi, se così, dovunque sia, Signore, possano le Tue benedizioni essere con Lui. Imponiamo le mani su di Lui mentre gli offriamo la Tua prosperità e gli diamo le nostre benedizioni. Che lo Spirito che è su di noi, Signore, possa andare con Lui e lo guida e lo diriga alle anime perdute fuori, nelle siepi e nelle strade. Lo inviamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, fratello Martin. Vai ora e il Signore sia con te. Per lo stesso scopo, Richard è il tuo nome. Quanti conoscono Richard Blair? Quanti credono che sia un servitore di Dio? Lui viene dal gruppo della Chiesa Pentecostale Unita. E il fratello Blair, mi ricordo una sua grande chiamata. Ricordo quando il fratello Blair non voleva credermi, poiché c'era uno spirito che agiva in lui dicendogli che io ero falso. E mentre era seduto proprio nella riunione, lo Spirito Santo si girò e lo chiamò, e lui era quasi pronto per un esaurimento, ed era ciò che lo portò in quella condizione. E ricordo che la sua amorevole moglie un giorno mi telefonò e disse: fratello Branham, credo che Richard stia per morire. E lei aveva, credo, una sciarpa. Lei andò a porla su di lui come le avevo chiesto e pregò. Eccolo qui. Un bambino era stato in un incidente, suo figlio in un incidente, al punto che non gli diedero molte speranze per ciò, con una commozione cerebrale. E con la preghiera, persino per telefono, il bambino fu sanato. Credete che il fratello Blair sia un vero testimone di Cristo? Pregate che le vostre benedizioni lo accompagnino. Fratelli, imponete le mani su di lui. Caro Dio, per identificare il nostro gentile e nobile fratello, tuo servitore, che è persino uscito dal suo gruppo per camminare nella luce, Padre, preghiamo che tu benedica il nostro fratello Blair, mentre lo inviamo con le nostre benedizioni e la nostra approvazione, tramite le nostre mani, su di lui, dovunque tu possa chiamarlo. Signore, per qualsiasi opera possa essere, possa il tuo spirito accompagnare il fratello Blair, guidalo e dirigilo ai perduti e morenti di questo mondo, affinché possa contribuire a trovare quella pecora perduta, affinché possa ricondurla all'ovile, dovunque possa essere, qualsiasi cosa tu abbia per lui, Signore, chiediamo solo che il tuo spirito lo guida e lo diriga durante il suo viaggio di vita. Siamo suoi fratelli, gli diamo la destra di associazione, chiediamo che tu lo accompagni nel nome di Gesù Cristo. Amen. La destra d'associazione. Dio ti benedica, fratello Blair. Siamo con te al 100%, preghiamo per te e faremo ogni cosa possibile per aiutarti. Dio ti benedica. Cosa dici? Chi sei? Merle Anton. Dove? Nella chiesa. Qualcuno conosce il fratello Merle Anton? Egli è nuovo per me. Oh sì, scusami, fratello. Dall'esercito della salvezza, proprio così. Mi ricordo di lui, certo, ora lo riconosco. Io proprio il suo viso non mi sembrava familiare proprio allora, in questo momento. Quanti sanno che è un uomo di Dio? Quanti credono che Dio operi con lui? Alzino la mano. Pregherete per lui? Ora, fratello, sappiamo che vieni da un gruppo di persone per bene, l'esercito della salvezza, sono gente per bene, ma l'esercito della salvezza compie una grande opera per strada. Non possiamo dire nulla contro la Nazarena, la Chiesa Pentecostale o l'esercito della salvezza o nessuno di loro, sono nostri fratelli. Ma vedi, crediamo di essere portatori di un grande messaggio proprio per quest'ora in cui viviamo. Vuoi farlo con noi? Chiniamo i capi mentre imponiamo le mani sul nostro fratello. Caro Padre Celeste, tu sei colui che compie la chiamata, sei colui che vivifica la parola così che possano credere. E imponiamo le mani sul nostro prezioso fratello come approvazione che crediamo tu sia con lui e lo aiuterai. Inviamo con lui le nostre benedizioni, poiché noi che crediamo di essere passati dalla morte alla vita, ed ora teniamo la potenza vivificante nei nostri cuori per la grazia di Dio, imponiamo le mani sul nostro fratello e lo inviamo con le nostre benedizioni affinché tu lo conduca, lo guida, lo diriga ad ogni fessura della terra. Signore, a cui tu hai stabilito che vada, possa il tuo spirito accompagnarlo e dargli salute, forza e successo nel suo ministero, poiché lo inviamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, fratello. Ecco la destra d'associazione, sapete? I fratelli gli stringano la mano, i fratelli, così. Così siete d'accordo e il Signore vi benedica tutti. Tu qualsiasi cosa desideri, le vostre. Ora, qual è il tuo nome? Fratello Carrell. Questo è fratello Carrell da Cincinnati. Qualcuno conosce il fratello Carrell? Alzi la. Essendo di Cincinnati, lo dubito che qualcuno lo conosca. Egli dice che era con un gruppo e il gruppo voleva ordinare le donne come ministri. Lui non poteva sopportarlo e ha dovuto staccarsi da loro. È esattamente come mi staccai dai missionari battisti, il dottor Roy e Davis. Quanti l'hanno mai sentito? Certo, l'avete sentito, vedete. Lui voleva ordinare alcune donne predicatrici e io dissi, no signore, qual anziano, dissi, non posso farlo consapevolmente, è contrario alla parola di Dio. Non ti conosco, fratello Carrell, ma sulla base della tua testimonianza e quella verità che tu rappresenti, non abbiamo niente contro quelle donne, sono sorelle. Le amiamo, però crediamo che sappiano il loro posto e devono rimanerci, vedete? E crediamo siano un tesoro per un uomo, una compagna. E per nessuna ragione pensiamo siano il dono più grande all'infuori della salvezza che Dio abbia mai dato ad un uomo. Però lei non ha posto nel pulpito, secondo la parola di Dio, su quella base la tua fede in Dio, ti imponiamo le mani come associazione per venire con noi. Imponiamo le mani su di lui. Nostro caro Padre Celeste, questo giovane so proprio come si senta. Egli è stato cacciato a causa di una reale verità, poiché l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola. Così gli imponiamo le mani ponendo su di lui le nostre benedizioni. Possa il tuo spirito condurlo, guidarlo e dirigerlo lungo tutto il viaggio della vita, ovunque tu possa inviarlo, Signore. Fagli sapere che preghiamo per lui e saremo un aiuto per lui e lo sosterremo finché lui prenderà posizione per la verità. Concedilo, Signore, lo inviamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, fratello Carrello. Imponetegli le mani gli altri, tutti voi dategli un po' la destra d'associazione per quello. Il fratello Rodel qui non è stato mai ordinato ufficialmente qui nella chiesa. Potete, quanti conoscono il fratello Rodel? Tutti lo conosciamo. Quanti sanno che è un uomo di Dio? Caro Padre Celeste, come tuoi anziani, imponiamo le mani su questo fratello che è passato attraverso profonde acque fangose. Egli ha visto diminuire la sua congregazione, ha visto accadere ogni cosa eppure crede, anche se gli imponiamo le mani e gli passiamo le benedizioni. Ungilo, Signore, potentemente con la parola, Signore, e invialo ad ogni fessura della terra, possa essere su di lui e aiutarlo, e invialo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fratello Rodel, tu hai sempre avuto la destra d'associazione. Conosco il fratello Rodel, sembra quasi mio figlio, suo papà ed io, la madre, ci conosciamo da così a lungo e so che il fratello Rodel è un servitore di Dio, ho servito con lui. Dio ti benedica, fratello Rodel. Come si chiama? Chi sei, fratello? Fratello Martin, lo conosci? Fratello Martin? Come ti chiami? Fratello McComas, suppongo non ci sia nessuno qui che lo conosca, ma lui è un... Sì, quest'uomo qui lo conosce, il fratello Tyler. E lui viene per essere... Gli siano imposte le mani affinché sia un portatore del Vangelo. Fratello McComas, da dove vieni, fratello McComas? Rockford, Illinois. Oh, è così, da Tucson. Oh, ora ricordo la telefonata. Lode al Signore. Cosa dici tua sorella? Così lei per la quale abbiamo pregato per telefono l'altra sera, ora è qui da Tucson. Lei era paralizzata alcune sere fa ed ora è qui. Il fratello Martin lo conosce, amico. Non sorprende che voglia portare il messaggio. Imponiamo le mani sul nostro fratello. Caro Dio, impongo le mani assieme a questi altri sul tuo servitore e gli diamo la destra d'associazione. Pregando che le benedizioni di Dio, che tu l'hai ordinato ad essere, la tua benedizione sia su di lui e guidalo e dirigilo nel nome di Gesù Cristo. Amen. La destra d'associazione, fratello mio, e quelle siano con te. Dio sia con te. Sì, fratello? D'accordo, Signore. Credo questo sia il fratello Derris. Quest'uomo è il fratello Derris. Da dove vieni, fratello? Black Rock, Arkansas. Fratello, lo conosce. Qualcun altro, credo, qui ha detto... Il fratello Brever, credo di averli incontrati stamattina. E la sorella Way, suppongo, il fratello Way, e quelli che lo conoscono e sanno che è un uomo di Dio, un servitore di Dio, meraviglioso. Bene, ora mio caro fratello, per essere un portatore del messaggio, vogliamo che tu sappia che ti sosterremo, faremo tutto ciò che possiamo. Pregheremo per te affinché anche tu porterai questo messaggio alle parti estreme dove mai Dio abbia stabilito che tu vada. Imponiamo le mani sul nostro fratello Darius. Caro Dio, ora imponiamo le mani sul nostro fratello, dandogli la destra d'associazione, e lo inviamo nel nome di Gesù Cristo affinché tu lo unga. E gli diamo la destra d'associazione. E il tuo spirito lo accompagna, lo guida, lo diriga nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, fratello. Ora, credo il fratello Anthony, molti di voi conoscono il fratello Anthony, è stato qui con noi per molto tempo. Io stesso so che è un servitore di Cristo, credo sia un giovane consacrato. Non gli si sono state imposte le mani ufficialmente, non sapeva che questo sarebbe stato fatto, amici, vedete? Ma proprio ora va bene come ogni altro momento, così imporremo le mani sul fratello Anthony e gli daremo la destra d'associazione. Dio deve compiere l'ordinazione, questo è solo per far sapere a lui e far sapere a voi che crediamo a questo fratello e lo amiamo e lui è uno di noi nel messaggio. E vogliamo che abbia le benedizioni di Dio ed è quello che chiediamo su di lui. Preghiamo mentre imponiamo le mani, fratello. Caro Dio, questo tuo piccolo umile servitore italiano, Signore, viene stasera per farsi imporre le mani e che la destra d'associazione gli sia ufficialmente estesa dalla Chiesa. Signore, che la tua grande potenza invii questo giovane verso la parte della terra e la fessura a cui tu l'hai chiamato. E possa egli andare a liberare quelle persone dal peccato e dalla malattia e servirti, Signore, tutti i giorni della sua vita. Possa tu condurlo, guidarlo, possano le nostre benedizioni essere con lui mentre lo inviamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica. Eh? Oh, non so, siamo su un collegamento telefonico, 50 centesimi al minuto. C'era qualcun altro chi che voleva? Salite qui e dite il vostro nome, chi siete, fratelli, proprio nel microfono quassù, diteglielo semplicemente. Sono loro, fratelli miei. Questi uomini, credete che questo messaggio sia la verità della parola di Dio? Lo credete con tutto il cuore? Va bene, e desiderate e pensate che se imporremo le mani su di voi, vogliamo che sappiate che siamo con voi e faremo tutto quello che possiamo fare per aiutarvi. Ed ora voglio che voi, fratelli, così che possa imporre le mani anche su di loro, saliate proprio quassù ora e chiniamo tutti i capi mentre imponiamo loro le mani. Caro Dio, qui c'è un gruppo di uomini, impongo le mani su ognuno di loro nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E possa tu che li hai chiamati ad essere ministri, che possano predicarlo, Signore, tutti i giorni della loro vita e predicare il Vangelo ad ogni creatura. Diamo loro la destra d'associazione e preghiamo che le tue benedizioni siano con loro, Signore. Mentre li benediciamo, mandiamo le nostre benedizioni. Possa ciò andare ad ogni fessura della terra a cui tu li hai chiamati ad andare. Possano operare e servirti nella capacità a cui tu li hai chiamati. Possano essere coraggiosi e veri servitori di Dio, accordalo, Signore, e lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Dio benedica ognuno di voi, fratelli. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, fratello Humes. Il Signore sia con voi, ognuno. Benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano. La comunione di menti affini è come quella di lassù. Non è egli meraviglioso? Pensate ora quanti ministri sono qui stasera affinché vengano imposte loro le mani. Non sapevo fossimo in questo collegamento telefonico, se le persone là fuori mi perdoneranno per questo, non lo sapevo, vedete, non sapevo proprio che avrebbero collegato questo piccolo messaggio stasera, ma siamo, ora leggeremo la parola e pregheremo e ci addentreremo subito in questo messaggio che sento lo Spirito Santo vorrebbe vi portassi stasera. Ed ora mentre torniamo per il testo, lo annuncerò fra un momento.
Let's turn to Numbers, the 22nd chapter, verse 31.
Andiamo in Numeri, il 22esimo capitolo, versetto 31. Numeri 22, 31 per un testo. Mentre voltate, se volete leggerlo, o segnarlo. Vorrei che vi ricordiate di me ora finché vi rivedrò di nuovo, spero, durante l'estate, se il Signore vuole. E se accade qualcosa, se non riesco ad andare oltreoceano, tornerò. Ma ora crediamo che come tutto questo ha operato, che lo Spirito Santo ora ci invierà su una via in cui Egli stesso ha scelto di inviarci. Ed ecco come vogliamo farlo. Il Signore benedica. Padre, stiamo per leggere la tua parola. Voglia tu benedirla e ungerla per la nostra comprensione. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il libro di Numeri al 22 capitolo ed il 31 versetto. E il Signore aperse gli occhi a Balaam, ed egli vide l'angelo del Signore che stava in sulla strada, avendo in mano la sua spada nuda, e Balaam si chinò e si protese in terra sopra la sua faccia. Ora, leggendo questo per costruirci attorno un contesto, voglio prendere l'argomento. Dio cambia idea in merito alla sua parola. Questo è davvero un testo ed è una grande verità che dovremmo comprendere. Dio può dire qualcosa e poi dire, mi dispiace averlo detto. Dio può ritrattare la sua parola dopo averla pronunciata. Ora, in questa affermazione, la ragione che ho scelto questa affermazione è perché è una delle affermazioni della Bibbia che un lettore, cercando di vedere o cercando di dire che Dio cambia idea, in questo più che in qualsiasi altro punto nella Bibbia che io conosca, sembrerebbe che egli abbia cambiato idea. Perché gli disse a Balaam una cosa e poi gliene disse un'altra. Ed ora molta gente ha cercato di rendere Balaam solo un indovino qualcosa. Ma Balaam non era un indovino, era un profeta del Signore. Ora, prima prenderemo in un certo modo i punti principali del messaggio. Israele era in viaggio dalla verso la Palestina venendo dall'Egitto. E il Signore era con loro ed erano ogni nemico che era sorto davanti a Israele veniva spazzato via. Poiché Dio disse che gli avrebbe inviato calabroni davanti a loro e avrebbe scacciato il nemico, finché avessero camminato in obbedienza al suo comando. Il compito non era mai troppo grande, gli amaleciti, i giganti del giorno, non significavano nulla per Israele, sebbene fossero uomini piccoli di statura, però camminavano nel così, dice il Signore. Quindi non importa quale fosse l'opposizione, Dio faceva sempre in modo che le sue parole di promessa per Israele non venissero mai meno. Ed Israele del Vecchio Testamento è un simbolo della sposa del Nuovo Testamento che esce dal mondo marciando sulla strada verso Canaan, ovvero la Canaan verso cui andiamo, il millennio. Ora notiamo che Moab qui è un simbolo della Chiesa e Moab avevano appena ucciso dei re e avevano sbaragliato il nemico. Ucciso tutto, preso possesso del paese ed erano saliti vicino a Moab. Ora, Moab senza dubbio non era una nazione pagana. Moab era una nazione che serviva lo stesso Dio che serviva Israele. E il paese di Moab era cominciato originariamente col figlio di Lot tramite la sua stessa figlia. E lui, essendo il fondatore di questa nazione e avendo organizzato le sue celebrità e così via, e lo rese una grande nazione, si erano moltiplicati e avevano progredito. E ora Israele era della progenie di Abram, non di Lot. Israele venne da Isacco, Giacobbe. E Israele era sorto da quelle 12 tribù, da Giacobbe, che più tardi venne chiamato Israele, perché lottò col Signore. E Moab qui, ora in questo, e voi gente ai telefoni, prima voglio dire che io non voglio essere critico e spero di non esserlo, ma il messaggio che mi è stato dato, devo essere fedele a quel messaggio o sarei un ipocrita, vedete, io non posso dire altro che quello che sono inviato per dire.
Io
penso che il grande nemico della società cristiana oggi siano le chiese organizzate. Credo con tutto il cuore che alla fine formerà il marchio della bestia, poiché posso, penso di poterlo provare tramite la Bibbia con l'aiuto di Dio. L'ho già fatto, quello formerà il marchio della bestia nella federazione delle chiese, perché Dio non ha mai, in nessun tempo, mai riconosciuto una chiesa ordinata, chiesa organizzata, mai, non l'ha mai fatto. Ed ogni volta che l'uomo faceva un'organizzazione, lo Spirito di Dio la lasciava e non ritornava più. Chiedete a qualsiasi storico, o voi stessi potreste essere un lettore. Mai, quando si organizzavano, Dio la metteva da parte, ed ecco dove andava. Da lì in poi rimaneva là. Crescevano i membri, ma mai un risveglio dello spirito, mai, mai più. Moab qui è un simbolo di questo, perché erano una nazione organizzata nella loro terra come nella loro denominazione. E là avevano le loro religioni, e la loro religione era la stessa religione che aveva Israele. Erano moabiti e credevano in Geova Dio, però erano un gruppo di gente organizzata. E ora, come loro rappresentano la Chiesa naturale, Israele rappresenta la Chiesa spirituale nel suo viaggio. Ora, Israele non era una nazione organizzata. Finché seguivano Dio, erano indipendenti. Vennero fuori forestieri, nessun luogo in cui andare. Ovunque andava la colonna di fuoco, loro andavano con essa. Non erano una nazione organizzata, avevano un organismo fra loro, poiché la circoncisione glielo aveva dato sotto il comandamento da Dio. Ma mai una nazione organizzata fino ad ora. Quando alla fine divennero una nazione organizzata, ecco dove caddero e rigettarono il loro Messia. E ora troviamo sempre che quando questi spiriti di chiese, organizzazioni naturali e spirituali si incontrano, c'è sempre uno scontro. È sempre stato così. Si scontrano sempre, poiché troviamo che là dentro c'è una gelosia. E là in questa gelosia essa causa rivalità carnale, imitazioni, e la troviamo in campo oggi come era allora. Quando Dio fa qualcosa per un individuo, tutti cercano di copiare proprio come Dio ha agito per quella persona, vedete, causa una rivalità e produce carnalità. E poi, se non riescono l'altro lato ad ottenere i risultati spirituali, allora lo prendono tramite un potere politico. O sostituiscono qualcosa per turbare le menti delle persone, per attirare discepoli al loro seguito. È esattamente ciò che avvenne proprio al principio, come Caino e Abele, entrambi ragazzi qui sulla terra. E quando Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di Caino, e Dio rivendicò Abele, scendendo e ricevendo il suo sacrificio, ciò provocò gelosia in Caino, perché era geloso di suo fratello e uccise suo fratello. Iniziò al principio, poiché quando il naturale e lo spirituale, eppure Caino e Abele adoravano lo stesso Dio. Entrambi costruirono lo stesso tipo di altari ed entrambi adoravano lo stesso Dio nella stessa chiesa, lo stesso altare. Ma Caino, col ragionamento carnale, presentò i frutti della terra e li pose sull'altare come sacrificio, pensando che certamente questo avrebbe risposto a Dio come espiazione. Così lui deve aver presentato, come la gente pensa oggi, mele che Adamo ed Eva presero, che causarono il peccato. E comunque penso ora siano arrivate ad una melagrana o qualcosa ora. Alcuni di loro dissero non molto tempo fa che era qualcos'altro. ma Abel aveva il giusto sacrificio, sapeva che era stato il sangue a causarlo, perciò portò un agnello. E quando Dio ricevette il suo, ora Abel, per fede, per rivelazione, in nessun altro modo, non c'era alcuna Bibbia scritta. Così vedete il principio della giustizia, la verità di Dio rivelata e l'intera chiesa del Dio vivente edificata su ciò. Gesù un giorno scendendo dal monte disse ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sono? Uno ha detto che sei Mosè, l'altro dice che sei Elia e che sei Geremia, uno dei profeti. E gli disse: ma voi chi dite che io sono? Ecco quando l'apostolo Pietro, ispirato da Dio, vivificato dallo Spirito, fece quella straordinaria dichiarazione: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Notate la dichiarazione: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, carne e sangue non ti hanno rivelato questo, il mio Padre celeste ti ha rivelato questo. Tu sei Simone, su questa roccia. Quale roccia? Ora il cattolico dice su Pietro la roccia, la piccola pietra, e il protestante dice su Cristo la roccia. Non per essere diverso, ma fu sulla rivelazione che Pietro ebbe chi egli era. Nessuno può venire a me, disse Gesù, se il Padre mio non lo attira, e tutti quelli che il Padre mi ha dati verranno a me. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Su questa roccia edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. La parola di Dio rivelata spiritualmente. Notate, Abele per fede in Dio offrì un sacrificio più eccellente, ed il credente carnale pensò che fossero le opere delle proprie mani. Quello è i suoi frutti e la sua bella offerta che portò, che Dio avrebbe riconosciuto, e ciò causò uno scontro. Troviamo che Abram e Lot dovettero scontrarsi. Troviamo che Mosè e Datan, Core, ebbero lo stesso scontro. Mosè, essendo profeta ordinato con la parola del Signore, rivendicato essere scelto per essere il loro conduttore dell'ora, e che Abram aveva promesso tutte queste cose. E qui Mosè fece esattamente quel che Dio disse che sarebbe stato, avrebbe avuto luogo. E Cora, essendo carnale, voleva suscitare un'organizzazione fra loro, voleva formare un gruppo di uomini. E Dio non tratta con persone simili, mostra proprio là in quella scrittura un simbolo del viaggio di oggi. Quell'organizzazione non è ciò che Dio ordina. Poiché non appena ancora lo fece, disse a Mosè: ti prendi troppe responsabilità. In altre parole, l'intera congregazione è santa. Beh, tu dici di essere l'unico santo. Non hai diritto di fare una cosa simile. Cerchi di renderti qualcuno importante. Tutti noi siamo santi, siamo tutti figli di Dio. E Mosè girò proprio la testa e se ne andò, disse: Signore, cosa farò? Dio disse: separati da lui, ne ho avuto abbastanza. Ed egli lo inghiottì nella terra. Vedete, ci fu uno scontro. Quando il carnale e lo spirituale si incontrano, c'è sempre uno scontro. Quando Giuda e Gesù si incontrarono, ci fu uno scontro. Uno è il figlio di Dio, l'altro è il figlio di Satana. Proprio come Caino e Abele, ci fu uno scontro quando si incontrarono. Uno di loro era il tesoriere della chiesa e l'altro un pastore. E come ora arriviamo oggi di nuovo alla stessa cosa, la denominazione carnale contro la sposa spirituale di Cristo. La spirituale sposa di Cristo è tanto diversa dalle organizzazioni carnali che non c'è proprio paragone fra loro. Ora notate, il naturale cerca sempre di simboleggiare lo spirituale, ma come in Giacobbe ed Esaù non funzionerà, non lo farebbe. Ora, quando si tratta di fare buone opere, io credo che in realtà Esaù fosse un uomo migliore di Giacobbe agli occhi dell'uomo. Cercava di prendersi cura di suo papà, era cieco, un profeta. E tutte queste cose che cercava di fare, eppure Esaù non pensava che ciò fosse solo un'opera carnale. Pensava di poter entrare per quello che faceva, fare qualcosa di buono per qualcuno, il che andava bene. Ma Giacobbe tutta la sua anima era ottenere quella primogenitura e fu ciò che Dio riconobbe in lui di spirituale. Notate, ciò ha sempre fatto sì che il naturale odiasse lo spirituale. Fece sì che Caino odiasse Abele, fece sì che Cor odiasse Mosè, fece sì che Giuda odiasse Gesù e così via. Fa sì che il naturale odi lo spirituale, proprio come al principio Caino odiò Abele, quello da cui Dio accettò il sacrificio, e cerca di distruggerli. Cercano perfino di distruggere l'influenza, cercano di distruggere tutto, perché non è altro che gelosia. E benissimo, Caino dimostrò di essere gelosia. Ed è ancora la stessa cosa oggi quando il naturale, il carnale e lo spirituale si incontrano. Dimostra che è Satana, nessun altro modo, perché la gelosia viene da Satana. E poi causa un'imitazione della verità, qualcuno che cerchi di imitare qualcosa che non è, che non sono ordinati a fare. Quanto di ciò abbiamo visto in questi ultimi giorni? Oh my, quanto di ciò! Così vediamo che Dio per sempre non cambia idea in merito alla sua parola originale, ma chi egli chiama e chi egli ordina, nessun altro può prendere quel posto. Nessuno poteva prendere il posto di Mosè, non importa quanti Core sorgessero e quanti Datan, era Mosè che Dio aveva chiamato malgrado tutto. Ma e se la gente non camminerà nella sua perfetta volontà, egli ha una volontà permissiva in cui vi lascerà camminare. Notate, egli lo permette comunque, ma lo farà operare per la sua gloria nella sua perfetta volontà. Ora, se vorreste, proprio come nel principio, non era la perfetta volontà di Dio che i figli nascessero sulla terra tramite il sesso. No, Signore, Dio creò l'uomo dalla polvere della terra. Soffiò in lui l'alito di vita e divenne un'anima vivente. Egli prese da quell'uomo una compagna e gli fece una moglie. Quella era la prima e originale volontà di Dio. Ma quando entrò il peccato e fece la cosa che fece, allora egli permise all'uomo di sposare una moglie legalmente e avere figli da lei. Moltiplicatevi e riempite la terra, allora, se è così che lo farete. Ma vedete, non è mai stata la sua perfetta volontà. Quindi tutte queste cose che ebbero un principio devono avere una fine. Tutto il peccato deve arrivare all'annientamento. Tutto il peccato deve essere eliminato. Perciò nel grande millennio, quando verrà la risurrezione, non dovremo rinascere di nuovo dai nostri padri e madri. Ma Dio, come fece al principio, chiamerà l'uomo dalla polvere della terra e la sua compagna con lui. Proprio così. Ecco come egli fece al principio. Così dunque Dio non cambia mai idea su nulla, però vi permetterà di continuare. Ora questo è un giro lungo per arrivare a quello che voglio dire su questo. Voglio che lo comprendiate, vedete? Dio vi permetterà di fare qualcosa e persino vi benedirà nel farlo, ma non è comunque la sua perfetta volontà. Dio consentì a Israele di prendere una legge nel 19° capitolo di Esodo, quando la grazia aveva già dato loro un profeta, la colonna di fuoco, un agnello sacrificale, una potenza di liberazione. Ma loro chiesero a gran voce una legge. Non era la volontà di Dio, ma fu iniettata perché la voleva l'uomo e fu maledetto dalla stessa legge che voleva lui. È meglio avere la volontà di Dio, è quello che egli ci insegnò. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dobbiamo sottometterci alla sua volontà e alla sua parola. Non dubitatela, credetela. Non cercate di trovare una via intorno a essa, prendetela solo come essa è. Tanti vogliono aggirare, prendere qualche altra via, e quando lo fate, trovate che andate avanti, trovate che Dio vi benedice, però state operando nella sua volontà permissiva e non nella sua perfetta divina volontà. Egli lo permette, come ho detto, però lui non lascerà che sia la sua perfetta volontà, ma la farà operare per onorare e benedire la sua perfetta volontà. E l'avere figli tramite il sesso è una di questi. Ora notate, Moab anzitutto era una nazione illegittima, cominciò illegittima, ma da un padre credente e una figlia credente. Proprio esattamente, se simboleggerete questo e userete una mente spirituale, potete vedere quella denominazione stare là tanto chiaramente quanto qualsiasi cosa. Certo, vedete, l'intera cosa è del tutto errata. E guardate, quando viene portata, iniziata così, non può mai. Ciò continua come una palla di neve continua, proprio a rotolare del continuo. Fate un errore e partite da quell'errore e continuate proprio a proseguire su una cosa dopo un'altra, e una cosa come un'altra, tutto dopo un'altra. Ed ecco come iniziò la Chiesa, e come cominciò a Nicea a Roma, quando la Chiesa Cattolica Romana, proprio al principio da dove venne, era Pentecoste. Ma quando organizzarono e introdussero la celebrità nella Chiesa, cominciarono a fare tenere preghiere, dire il rosario e pregare per i morti e tutte queste altre cose. E poi cominciò semplicemente a passare da un errore all'altro, da un errore all'altro, finché guardate dov'è arrivata. Non c'è alcuna rappresentazione di Pentecoste in essa. Affatto, vedete. È un errore che ne raccoglie un altro, ne raccoglie un altro. C'è solo una cosa da fare, cioè fare piazza pulita e tornare al principio. Quando Martin Lutero cominciò con la giustificazione, questa avrebbe dovuto proseguire la Chiesa luterana, vedete? Se Lutero, quando si organizzò, non poté prendere la santificazione di Wesley perché si era organizzato, e gli uomini non lo avrebbero tollerato, perciò lo Spirito se ne andò da essa. Ora, il gruppo di Lot qui, ovvero Moab, era il figlio della figlia di Lot, illegittimo dal principio. Ora, notate, come la Chiesa naturale, Moab rappresenta la denominazione naturale. Israele rappresenta la Chiesa spirituale, Israele. C'era una vera Chiesa, era la sposa di quel giorno, chiamata fuori dall'Egitto e rivendicata essere la verità. Notate, quando loro, quei due, si incontrarono, entrambi offrirono lo stesso sacrificio, entrambi edificarono, videro sette altari, entrambi offrirono un sacrificio puro, il bue, e offrirono anche montoni testimoniando che c'era un Messia in arrivo. Fondamentalmente erano entrambi esattamente uguali. Israele qua giù nella valle, Moab sulla collina, e Moab con sette altari, Israele con sette altari, Moab con sette buoi, Israele con sette buoi. Moab con sette montoni che parlavano del Messia in arrivo, Israele con sette montoni. Qual era la differenza fra loro? Fondamentalmente entrambi corretti. Ma vedete, Moab non aveva la rivendicazione di Dio con sé. Erano solo una nazione, un gruppo di celebrità. Ma Israele aveva con sé un profeta, avevano con sé una roccia percossa, avevano una colonna di fuoco, avevano un serpente di rame per la guarigione. Avevano le benedizioni di Dio che si spostavano proprio con loro, ed erano i figli di Dio chiamati fuori. Ora lo troviamo simboleggiato così perfettamente in quelle chiese di oggi, mentre Moab non era così. Israele era un forestiero da un posto all'altro. Ovunque quella colonna di fuoco si spostasse, si spostavano con essa. Non così Moab, loro erano fermi nella propria denominazione, nella propria nazione. Non si spostavano, restavano proprio là, avevano le loro celebrità. Ordinavano le cose come dovevano fare e avevano i loro guerrieri, avevano i loro combattenti, avevano il loro re che avevano, da cui ricevevano i loro ordini e così via. Ma Moab vide che Israele aveva qualcosa che loro non avevano. Videro una grande potenza in mezzo a Israele ed era un profeta, e quel profeta era Mosè.
And they know that when the battle went wrong, they just raised
e sapevano che quando la battaglia andava male, alzava semplicemente le mani e le teneva alzate, e la battaglia cambiava. Così loro non avevano tale cosa, perciò cercarono di eguagliarlo con la politica, con un tiro politico. Mandarono a chiamare e assunsero un profeta da un altro paese affinché venisse per poter avere un profeta ed avrebbero avuto fra loro la potenza proprio come Israele aveva in mezzo a loro. Vedete il paragone carnale? Potete vedere la Chiesa carnale oggi? Ha fatto la stessa identica cosa. Notate, ora avranno entrambi i profeti. La sola differenza era Mosè, il profeta di Dio, il suo re era Dio. Era da dove riceveva i suoi ordini, la parola del Signore. E Balaam, anche lui aveva un re, e quel re era Balak, il re di Moab, ed era da dove lui riceveva i suoi ordini e le sue benedizioni. Così Moab disse a Balak, scendi! Ovvero a Balaam disse, scendi e maledicimi questo popolo, perché coprono tutta la faccia della terra. Vengono e divorano tutto come un bue divora l'erba. Disse, scendi ora, e ho sentito che puoi maledire, puoi benedire. Qualsiasi cosa tu faccia è riconosciuta.
Now we want to notice that this man was a prophet ordained.
Ora vogliamo notare che quest'uomo era un profeta ordinato da Dio, ma vendette la sua primogenitura per ragioni politiche. Proprio come ha fatto la Chiesa oggi, come Lutero, Wesley, Pentecoste e tutto il loro gruppo l'hanno venduta per l'influenza nella loro organizzazione. Mosè sotto Dio, Balaam sotto Balak, eppure entrambi i profeti erano uomini chiamati da Dio ed entrambi spirituali. Notate la differenza. Ognuno aveva un capo. Mosè aveva Dio, Balaam aveva Balak. Notate qui come è applicato lo spirituale per dimostrare che il naturale è errato.
Mosè, son of God, in line of duty, is met and challenged.
Mosè inviato da Dio facendo il proprio dovere viene affrontato e sfidato da un altro profeta di Dio. Potete immaginarlo? Mosè chiamato da Dio, ordinato da Dio, trovandosi nel dovere di Dio,
moved up into this cold formal group and was challenged.
Si avvicinò a questo gruppo freddo formale e fu sfidato da un altro profeta di Dio che Dio aveva benedetto e ordinato. Come notereste la differenza? Entrambi avevano profeti. Dio parlò ad entrambi i profeti. E alcuni di loro dicono, Dio ha detto fai questo, Dio ha detto fai quello. Ora non lo metto in dubbio, ma è fuori dalla linea della parola di Dio. Il profeta, non importa se è un profeta, è fuori linea. Così tante persone sono sedotte così. Oh, questo fratello può fare questo e questo fratello può fare quello. E rinnegano la parola? Quando anche parlassi con lingue di uomini e angeli, se anche avessi doni così da poter spostare i monti, quando anche dessi tutti i miei beni per nutrire i poveri, non sono ancora nulla. In quel giorno molti verranno a me e diranno, Signore, Signore, non ho profetizzato nel tuo nome, non ho nel tuo nome scacciato diavolo e fatto opere potenti. E io dirò loro, dipartitevi da me, operatori di iniquità, non vi conobbi giammai. Eppure vengono con una confessione di averlo fatto, ma Gesù disse che erano operatori di iniquità. Cos'è iniquità? È qualcosa che sapete che dovreste fare, che è giusto fare, eppure non la fate. Vedete cosa avverrà negli ultimi giorni? Ascoltate tutta la storia, quello era il mio scopo stasera. Ho detto che sarei uscito alle 9, ma forse farò un po' più tardi. Guardate, quello era tutto il mio scopo, mostrarvi questa storia. Tramite la parola di Dio, vedete che Dio deve mantenere la sua parola per rimanere Dio. Ora notiamo che entrambi erano uomini spirituali, entrambi erano profeti, entrambi erano chiamati. E Mosè, facendo il proprio dovere con una fresca colonna di fuoco davanti a sé ogni giorno,
the Spirit of God upon him in the line of duty, here comes another servant of God.
Lo Spirito di Dio su di lui, nella linea del dovere. Ecco venire un altro servitore di Dio, chiamato da Dio, ordinato da Dio, un profeta a cui viene la parola di Dio. Ecco la linea del pericolo. Non c'è nessuno che potesse disputare che l'uomo fosse da Dio, perché la Bibbia disse che lo Spirito di Dio gli parlò ed era un profeta. Ma vedete, quando ricevette la vera risposta da Dio, non volle attenersi ad essa, non la osservò, allora andò a sfidare Mosè. Ora Balaam cercò la volontà di Dio con tutto il cuore. Ora, quando questi grandi uomini vennero e dissero, Balaam, il re Balak ti ha inviati affinché tu venga da lui immediatamente e maledici questo popolo Israele, perché sono sparpagliati su tutta la faccia della terra ed ora sono accampati davanti a me e hanno divorato ogni regno intorno sotto di loro. Ed ora vogliamo che tu venga a maledire questo popolo, perché ho sentito che se maledici qualcuno è maledetto. Ora, vedete, lui era un uomo di Dio. Ciò che benedice è benedetto. Era un servitore di Dio. E Balaam, essendo un profeta, a questo punto pensò, per me c'è solo una cosa da fare, cioè cercare quale sia la volontà di Dio. Ecco il dovere di un profeta se è chiamato ad essere un profeta. Primo, cosa deve fare un profeta? È cercare la volontà, la parola di Dio. Egli deve farlo perché, essendo un profeta, la parola di Dio viene a lui. Dicono, beh, tu non sei un teologo. La Bibbia non dice mai che la parola di Dio viene a un teologo. Loro sono quelli che la scompigliano. La parola viene al profeta di Dio. E qui c'era un uomo che era un profeta di Dio. E quando fu assunto per essere assunto per venire a maledire un altro popolo di Dio, notate, lui andò a cercare la volontà di Dio e voleva conoscere la sua perfetta volontà, e Dio gli diede la sua perfetta volontà sulla questione. La sua perfetta volontà gli fu presentata. Qual era la sua volontà? Non andare, ecco la prima parola di Dio, non andare con loro, non cercare di attaccare il mio popolo che cammina nella mia via perfetta. Come avviene oggi, vogliono litigare, discutere ad ogni altra cosa quando vedono lo Spirito di Dio che opera in mezzo a voi e cercano di soffocarlo, ci hanno provato per anni. Ma più cercano di soffocarlo, più grande esso cresce. Non potete maledire quello che Dio ha benedetto? Non potete proprio farlo. Così, vedete, quello era il popolo di Dio. Ora, quel profeta, benché fosse lassù e assunto dal re, operava tra le celebrità e così via. E la parola di Dio venne a lui, e gli cercò la volontà di Dio, e la volontà di Dio gli rispose e disse, non maledire questo popolo, io li ho benedetti. Ora non c'è teologo sotto i cieli che possa negare questo messaggio che predichiamo, che esso non sia esattamente la parola di Dio proprio in tempo. Dio l'ha rivendicata in tutto quello che è stato detto, fatto. Egli l'ha dimostrato essere giusto. Ora, non c'è nessun teologo, nessun lettore della Bibbia, nessun profeta che possa guardare in quella parola. Se è un profeta, vedrà la stessa cosa. Ma se lui non vede la stessa cosa, ciò mostra che c'è qualcosa di errato. Perché voi dite, beh, oh, potrei capirlo al contrario, così anche Balaam, vedete, ma Dio identificò Mosè. E allora qual era la prova? La parola di Dio. E lui udì la chiara, inequivocabile decisione di Dio, non andare, non cercare di maledire quello che io ho benedetto, quello è il mio popolo. Ma sapete una cosa? A Balaam anzitutto quel popolo non piaceva. Oh, che quanti Balaam ci sono oggi nel mondo! A lui anzitutto quel gruppo non piaceva. Ora, dopo aver ricevuto l'inequivocabile decisione di Dio a non andare, però vedete, invece di fare ciò, fu la stessa cosa di Caino, di Core. Lui era geloso e lui voleva una ragione per andare comunque. Notate, il suo quartier generale denominazionale, dopo averli mandati indietro dicendo no, non credo che scenderò, non credo che avrò niente a che fare con loro, non dibatterò con quelle persone perché Dio mi ha già detto che sono il suo popolo e non credo che andrò se fosse rimasto con quello. Ma in fondo al suo cuore non gli piacevano, vedete, non erano del suo gruppo. E ogni cosa che non apparteneva al suo gruppo, anzitutto, non era giusta, vedete? Egli li disprezzò, disse, quelle persone hanno fatto delle cose terribili. Certamente un Dio santo maledirà un tale popolo. Essi sono incolti, non sono istruiti come noi. Noi siamo un popolo più intelligente. O affermano di servire Dio, ma osservateli cosa sono. Un mucchio di schiavi imbrattatori di fango che gli egiziani laggiù hanno scacciato. Beh, Dio non avrebbe niente a che fare con un gruppo così sudicio. Lui mancò di vedere quella roccia percossa e quel serpente di rame. Quella colonna di fuoco cercò di giudicarli da un punto di vista morale. Mancò di vedere la chiamata superiore di Dio. Per grazia, per elezione, erano in quella linea con la parola di Dio. E quando voleva maledirli, Dio disse non farlo. Sono miei, lasciali stare, non toccarli. Ora così l'uomo si voltò, tornò indietro. Non di meno osservate ora il suo quartier generale denominazionale quando tornò. Mandarono un gruppo più influente. Questa volta potrebbero essere stati alcuni, invece che semplici laici, potrebbero essere stati dottori in teologia che vennero questa volta, potrebbero essere stati vescovi o forse presbiteri di Stato, per tutto. E gli mandò un gruppo migliore, un gruppo un po' più influente, qualcuno che avesse un'istruzione un po' migliore e potesse esporgli meglio il progetto, potesse renderlo ragionevole. Vedete, ciò che fece Caino, lui ragionò. E ciò che fece Core, lui ragionò. Non è chi ragiona. Abbattiamo i ragionamenti, crediamo a Dio. Non importa cosa dica qualcos'altro, crediamo a Dio. Non ragioniamo su ciò che Dio dice. Non potete ragionare con ciò. Dovete accettarlo per fede. È tutto ciò che sapete. Non dovete più ragionare. Non so come egli lo compia. Io semplicemente credo che egli lo faccia. Non so come egli manterrà quella promessa, ma disse che l'avrebbe fatto. Io ci credo, l'accetto sulla base che credo sia la parola di Dio. Voi dite, beh, non puoi andare avanti con quello, non so come andrò avanti con ciò, ma egli disse, dillo. Ricordo che il mio pastore Battista mi disse, beh, Billy, predicherai ad una chiesa vuota. Ebbene, pensi che qualcuno ascolterà una cosa simile? Io dissi, Dio ha detto così. Come farai con un'istruzione di scuola elementare a pregare per re e predicare in tutto il mondo? Io dissi, non so come lo farò, però egli ha detto così e quello è sufficiente per me, vedete? Egli ha detto così, non so come sarà fatto. Lui disse, pensi che le persone in questo grande mondo istruito a cui ti opporrai su questo argomento della guarigione divina e altro, pensi che loro lo crederanno? Io dissi, non sta a me sapere se lo crederanno o meno, dissi. Il mio dovere è di predicarlo, ecco cosa egli mi ha detto. Egli ha detto che sarebbe stato con me e mi ha detto cosa avrebbe fatto. Ed ha fatto esattamente ciò che gli disse avrebbe fatto. Prima tenere le loro mani, poi avverrà che conoscerai anche il segreto del loro cuore. E ve ne ho parlato ed è accaduto in quel modo. Come lo compie? Io tuttora non so come lo compie. Non è affar mio in che modo sia compiuto. Viene proprio compiuto. Chi potrebbe spiegare quando Dio disse a Elia, vai lassù e siediti sul monte e io ti nutrirò. Ho ordinato ai corvi di nutrirti. Come poteva un corvo prendere una fetta di pane e un pezzo di pesce, cuocerli e portarla a un profeta? Quello va oltre qualsiasi cosa io possa spiegare. Non penso che neanche voi possiate, né nessuno. Ma egli lo fece. Ecco tutto ciò che serviva. Egli lo fece e questa è la verità. Come lo fece? Non lo so, non è affar mio, però lo fece. Come egli fece la terra? Non lo so, ma la fece. Come inviò suo figlio? Non lo so, ma lo fece. Come risorse dai morti? Non lo so, ma lo fece. Come egli mi salvò? Non lo so, ma lo fece. Proprio così. Come salvò voi? Non so dirvelo, ma lo fece. Come mi ha guarito? Non lo so, ma l'ha fatto. Egli promise che lo avrebbe fatto e lui mantiene la sua parola. Ora Balaam avrebbe dovuto saperlo e lui sapeva di meglio. Notate, questo gruppo migliore, influente, venne quanto di meglio. Avevano doni migliori e non solo quello, potevano dargli più denaro e potevano, gli offrirono una posizione migliore. Ora, oltre ad un normale ministro nell'organizzazione, ti faremo soprintendente distrettuale, vedi? Vuoi che noi faremo qualcosa per te se solo scaccerai da laggiù quel gruppo di gente, vedi, e lo fermerai. Oh, gli offrirono una grande posizione, dissero, più tu benedici, dissero, sai, sono in grado di promuoverti. Guardate da dove sta ricevendo le sue parole, dal capo della nazione. Mosè da dove riceveva le sue parole? Dal re del cielo. Una era la parola della promessa di Dio. Io vi porterò nella terra promessa e nessuno resisterà davanti a voi. Manderò i calabroni davanti a voi e li scaccerò da destra a sinistra e voi prenderete il paese. Io ve l'ho già dato, andate, prendetelo, possedetelo, è vostro. Ed ora vedete, ecco a chi dava ascolto Mosè. E quest'uomo ascoltò finché arrivò a qualcosa nel suo cuore di cui era geloso. E perciò dopo andò dal suo capo ecclesiastico, vedete? Notate, una posizione migliore. Egli disse, sai che sono in grado di promuoverti? Ti promuoverò ad un posto migliore, farò di più per te, aumenterò il tuo salario, ti darò uno stipendio migliore. E quando gli offrì tutto questo, ciò lo accecò. Quanti Balaam ci sono nel mondo oggi che per una posizione migliore, una chiesa migliore, una promessa di qualcosa, quando un uomo apre gli occhi alla parola e alle opere di Dio, e quel brav'uomo che ha influenza comincerà come servitore di Dio e terrà una buona congregazione. Dopo un po' gli viene presentato il battesimo dello Spirito Santo, gli viene presentato il battesimo nel nome di Gesù, che è una scrittura, è il solo modo scritturale di battezzare. E quando gli viene presentata la denominazione, sa che lo perderanno quando inizierà su ciò. Gli offrono una posizione migliore e un cambiamento in chiesa. Vedete il vecchio Balaamismo? Di nuovo, esattamente come fu al principio. Ora, quell'uomo che legge quella Bibbia non può leggerla senza vedere che è la verità. Non c'è nessuno che abbia mai battezzato usando i titoli di Padre, Figlio, Spirito Santo. È un credo cattolico e non una dottrina biblica. Nessuno è mai stato battezzato nella Bibbia né 300 anni dopo la morte dell'ultimo apostolo che non sia stato battezzato nel nome di Gesù Cristo. La Chiesa cattolica cominciò quello e gli altri vi giunsero. E qualsiasi ministro che siede nel proprio studio e lo esamina sa che è la verità. Però per popolarità, per mantenere la propria posizione, migliore considerazione per la gente, si compromette. Vedete voi, Dio l'ha benedetto. Certamente, alcuni di loro hanno doni di guarigione, alcuni di loro tengono grandi campagne, e quello dava loro molto fastidio. E ricevono la stessa risposta dalla parola di Dio che voi o qualcun altro riceverebbe. Dio non cambia. Vedete cosa voglio dire? Balaam per una posizione migliore pensava. Ora guardate, quando tornò quel gruppo migliore, il giusto Balaam qui prese un testo falso, vedete? Lui disse, il gruppo migliore tornò, lui avrebbe dovuto dire, uscite dalla mia presenza, vi ho riferito la parola di Dio, andatevene, questo è il così, dice il Signore, ma vedete i regali, e per essere un uomo più popolare. Oh, come piace a loro farlo. Ti invieremo in tutto il mondo, ti daremo un aereo speciale, sponsorizzeremo le tue riunioni dappertutto se solo tu. Oh no, vedete, sappiamo cosa dice la parola, sappiamo cosa ha detto Dio, resteremo con quello, con l'aiuto di Dio, vedete. Non importa che tipo di promesse e quanto in più possiate pagare e quanto questo, quello, l'altro voi potete produrre, vogliamo il così, dice il Signore, quello che Egli disse qui prima. Beh, la Chiesa ha detto quello è secondario. Noi vogliamo quello che Dio disse al principio e qualsiasi cosa aggiunta ad esso, tolta ad essa, il vostro nome sarà persino tolto dal libro della vita. Aggiungere una parola ad essa o togliere una parola da essa. Noi vogliamo ciò che egli ha detto, non ciò che la Chiesa ha detto, ciò che il dottor Jones ha detto, quel che qualcun altro ha detto. Vogliamo quel che il così dice il Signore ha detto, quel che ha detto la parola.
a servant of God.
Ma ora troviamo Balaam, un servitore di Dio, e molti di quegli uomini cominciano e sono ordinati da Dio e parlano la parola di Dio in molte cose, ma quando si arriva alla piena verità non lo faranno. Notate qui quale profeta di Dio, anzitutto, non avrebbe dovuto trovarsi con un gruppo simile, non sarebbe dovuto andare con loro. Però osservate, per amore della popolarità, vedete, per scrupolo di coscienza, disse: ebbene, restate tutta la notte e riproverò. Vedete, riproverò. Perché volete riprovare? Dio gli aveva già detto cosa dire. Dio disse: digli che non andrai. Quella era la sua parola originale. Io non andrò e tu non andare. Non maledire ciò che ho benedetto. Ora osservate, poco dopo gli si ritorse contro, vedete, e lo farà ogni volta. Quando Dio dice qualcosa, lui dice sul serio, egli non cambia idea su ciò, egli resta esattamente con la sua parola, non importa cosa dica qualcun altro, egli resta esattamente con quella parola. Ora, Balaam avrebbe dovuto sapere di meglio, avrebbe dovuto congedarsi da tale compagnia, ma tutti quei bei regali e la promessa di questo re, disse: sai che posso farlo, io sono il vescovo. Posso fare quello che voglio e ti promuoverò se verrai a farlo per me. E Dio gli aveva già detto: non farlo. Eppure Balaam disse: voi restate tutta la notte, io riproverò. Vedete, lui aveva la parola, non dovete più discutere su ciò. Dio ha già detto così, con un gruppo simile. Vi dissuadono sempre dalla volontà di Dio, se glielo permetterete. Una volta ci fu un gruppo che venne da un profeta chiamato Giobbe. Non riuscirono a dissuaderlo. Egli vide la visione, sapeva cos'era giusto. Balaam vide la visione e tuttavia non rimase con essa. Non importa quanto ai suoi gruppi di chiesa dicessero: oh Giobbe, dovresti fare questo, dovresti fare quello. Persino sua moglie, lui disse: tu parli come una persona stolta, vedete. Io so cosa ha detto il Signore, so cosa egli ha richiesto ed è ciò che ho fatto, vedete. Lui rimase con ciò che Dio gli disse. Notate, Balaam che usa in modo ipocrita questo testo per la sua coscienza, vedete. Disse: bene, lo scoprirò, proverò di nuovo. Ora ecco dove arrivate secondariamente. Quanti Balaam abbiamo stasera a cui piace usare in modo ipocrita quel testo di Matteo 28:19 solo per il loro scrupolo di coscienza? Quanti vogliono usare Malachia 4 per il loro scrupolo di coscienza? Quanti vogliono usare Luca 17:30 solo per scrupolo di coscienza? Quanti ancora vogliono usare queste cose? Bene, vi dico, io credo che siano tutti confusi su quello. E poi qui c'era Balaam che cercava di dire: forse Dio si è confuso, io riproverò, vedete, vediamo cosa ha detto. Ora egli conosce il vostro cuore. Notate, Balaam usò in modo ipocrita questo testo per il suo scrupolo di coscienza, perché in realtà voleva quel denaro, voleva quel dignitario, lo voleva quel compito, voleva quella posizione, essere ammirato come dottor tal dei tali. Così lui disse: riproverò. Oh, i Balaam che sono nel mondo stasera, posizioni, promesse, popolarità, oh my, con ciò rendono insensibili la loro coscienza per le loro denominazioni. Dicono: se farai quello te ne andrai, so che sei un bravo uomo e ti amiamo, e lui è un bravo uomo. Ti amiamo, ma non puoi predicarlo, la nostra dottrina dice che non puoi farlo, il dottor tal dei tal ha detto che questo è così. Ora devi crederlo in questo modo se rimani con noi. Ora, se vuoi, so che hai avuto un periodo difficile, bene, vedrò se potrò promuoverti, forse cambiare chiese. Oh, tu Balaam, quando conosci la volontà di Dio, falla. Dio non cambierà idea, no. Qualcosa che egli potesse tralasciare, la verità per il suo incarico. Egli disse: bene, io riproverò. Notate i Balaam che ci sono. Perciò ricordate ora, quando venne la seconda sera con questa grande celebrità, aveva già offuscato e reso insensibile la sua coscienza. Dio gli permise di andare. Ora Dio non cambiò idea, ma gli diede la sua permissiva volontà. Allora vai avanti. Ma scoprì che non funzionerà. Dio sapeva cosa c'era nel cuore di Balaam. Sebbene fosse un profeta, egli sapeva che odiava quei santi rotolanti e lui avrebbe voluto maledirli comunque. E Dio gli aveva già detto di non farlo, eppure andò di nuovo, voleva farlo. Così Dio gli permise di andare avanti. Dio disse: vai avanti. Ora ricordate, egli non cambiò idea. Notate, era suo desiderio maledirli. Le persone che lui classificava fanatici, li voleva maledire. Voleva una posizione, non voleva avere a che fare con loro. Così pensò che se potesse fare questo piccolo atto per il re, allora sarebbe stato promosso. Dio non cambia mai idea nella sua parola. Ma egli vi darà il desiderio del suo cuore, del vostro cuore. Egli l'ha promesso, lo sapete? Ha promesso di darvi il desiderio del vostro cuore. E fate sì che il vostro desiderio sia la parola di Dio. Fate sì che il vostro desiderio sia la sua volontà, mai la vostra volontà, la sua volontà. Se gli chiedete qualcosa, lui non ve la dà. Dite: grazie Signore, tu sai cos'è buono. Considerate anche il re Ezechia, quando egli mandò quel profeta là da lui. Dio lo fece e disse: metti in ordine la tua casa, tu morirai. Ezechia voltò la faccia al muro e pianse amaramente, disse: Signore Dio, io ti chiedo di considerarmi. Ho camminato davanti a te con cuore perfetto. Voglio che tu mi faccia vivere altri 15 anni. Va bene, Dio parlò al profeta, disse: torna e digli che io l'ho esaudito. E cosa fece lui? Portò disgrazia a tutta la nazione. Accese l'ira di Dio al punto che egli lo avrebbe ucciso, proprio così. Lo sapete. Si sviò da Dio. Sarebbe stato molto meglio per la nazione, il re e tutti, se fosse andato e avesse preso la prima cosa di Dio per lui. Ma il profeta sembrò difficile quando il profeta dovette tornare indietro a riferirgli la parola di Dio dopo averglielo già detto. Ma Dio disse: vai. Ma vedete, ciò portò una disgrazia. Cosa fece Balaam dopo aver conosciuto la volontà di Dio e tuttavia fu ostinato? L'avrebbe fatto comunque. E cosa fece ciò? Notate, egli non cambiò mai idea, sapeva cosa c'era nel suo cuore. Sapete, Tommaso una volta non riusciva proprio a crederlo. No, lui disse: no, non posso crederlo. Se potessi prendere la mano e infilarla nel suo costato, metterla nei chiodi della sua mano, ebbene allora ci crederò. E gli disse: vieni qui, Tommaso, vedi? Ora metti le mani qui dentro. Ora, oh, Tommaso disse, ora è il mio Signore e il mio Dio. Disse: sì, tu hai veduto ed ora ci credi. Quanto più grande è la loro ricompensa che non hanno veduto e non di meno credono. Le persone a volte non vogliono ricevere lo Spirito Santo se non parlano in lingue. Io credo nel parlare in lingue, certo. Egli è un buon Dio, egli vi darà il desiderio del vostro cuore. Ma non importa quanto parliate in lingue e rinnegate questa parola, siete comunque in errore, vedete? Vedete, non entrate col parlare in lingue, entrate con lo osservare ogni parola. Quella è l'evidenza dello Spirito Santo quando credete alla parola di Dio, vedete? Io credo nel parlare in lingue, credo che possiate essere vivificati, come ho detto stamattina, al punto che parlate in una nuova lingua. Io stesso l'ho fatto e so che è la verità, so che è vero, ma quello non è il segno, voi che siete un figlio prescelto di Dio, vedete? No, davvero, egli non ha mai detto. Molti verranno a me e diranno: Signore, non ho profetizzato e fatto tutte queste grandi cose in tuo nome? Egli dirà: dipartitevi da me, operatori di iniquità, io non vi conobbi già mai. Parlate in lingua e poi rifiutate di essere battezzati nel nome di Gesù Cristo? C'è qualcosa di sbagliato da qualche parte. Sì, davvero. Ognuna di quelle cose, ognuno di quegli ordini dati da Dio, c'è qualcosa che non va. Investigate solo la vostra coscienza e vedete cosa ha detto la Bibbia. Mostratemi un punto in cui qualcuno fu battezzato nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo. Vedete? Non c'è. Ma vedete, a volte per vostro scrupolo di coscienza dite: Dio parla alle donne su come devono agire, non indossare pantaloncini e altro, ma sai, il pastore ha detto, perciò prendono la via facile. Loro sanno cosa Dio disse qui riguardo a ciò, vedete? Certo, Dio disse così. Così loro vogliono farlo comunque, vedete? Cercano di trovare una scusa. Beh, penso sia molto meglio. Non è, il vento non soffia, sì. Ma Dio disse che un uomo si veste diversamente da una donna. Se una donna indossa un indumento che appartenesse ad un uomo, era un abominio ai suoi occhi. Perciò non è giusto, sì. E non dovreste farlo, no, vedete? Così quindi è sbagliato. Però, vedete, cercano di trovare una scusa. cosa che il Signore mi ha detto di fare questo. Non dico che egli non l'abbia fatto, ma guardate, non è la sua perfetta volontà, deve essere la sua volontà permissiva. Vedete cosa farà? Contaminerà tutto il gruppo, contaminò tutto il campo. Notate, qui Dio non ha mai cambiato idea, la sua parola, ma egli è un Dio buono e vi darà il desiderio del vostro cuore, sebbene sia contro la sua volontà. Lo credete? Guardate, Dio disse a Mosè, vai laggiù, a questo profeta unto disse, vai laggiù e parla a quella roccia. Era già stata percossa. Mosè scese nella sua ira, raccolse il bastone e disse, vai ribelli, dobbiamo far venire l'acqua da questa roccia. E percosse la roccia, l'acqua non venne. Lui la percosse di nuovo, venne. Era contro la volontà di Dio. Ciò infranse ogni piano nella Bibbia. Cristo dovette essere percosso la seconda volta, vedete? Cristo fu percosso una volta. Ciò infranse tutto il piano, ma egli gli diede la sua volontà permissiva. Allora dopo disse, vedete, abbiamo acqua per voi. Sì, l'ho portata per voi, voi mucchio di ribelli. Dio disse, vieni qui, Mosè, vieni qui, vieni quassù sulla cima, sei stato un servitore fedele, come la donna coi tacchi alti. Sei salita, vedete? Guarda laggiù, vedi la terra promessa? Oh, Signore, ma non ci andrai, hai preso la mia volontà permissiva qua giù alla roccia, hai glorificato te stesso, vedi, non me, hai santificato te stesso, non hai santificato me, non hai osservato la mia parola originale, ciò che ti ho detto di fare, non di meno le acque vennero. Potete imporre le mani sui malati e guariranno, potete profetizzare o parlare in lingue, ma il punto è osservare la sua parola originale. Dio non cambia idea, amico, dovete osservare il suo incarico, la sua volontà. Oh beh, quello era per i discepoli. Egli non cambia, se egli è ancora un discepolo è lo stesso incarico. Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Non cambia mai, egli non può cambiare. Ora potete dire, bene vi dico, non è per questo giorno. Oh, tu Baalamita, vedete? Vedete, Dio non cambia, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Basta guardare ai Baalamiti oggi. Oh, lo so, nella Bibbia battezzavano nel nome di Gesù, ma guardate tutta la gente. Non mi importa cosa ha fatto la gente, non c'è altro nome sotto il cielo dato tra gli uomini tramite cui poter essere salvati. Nessuna remissione di peccato se non tramite il nome di Gesù Cristo. Cosa, quanto siete buoni, cosa fate? Non ha niente a che fare con ciò. È la parola di Dio originale, dovete restare con quella. Bene. Obbedienza alla sua parola è meglio del sacrificio. Ricordatevi di quella volta quando Saul ritornò. Balaam aveva un dono di fede e avrebbe potuto usarlo per la parola di Dio perfetta originale. Molti uomini sul campo oggi con doni di guarigione potrebbero fare la stessa cosa. Molti uomini qui, persone che parlano in lingue, persone che profetizzano. Un dono potrebbero usarlo per il regno di Dio, ma non lo fanno. Essi prendono, e Dio li benedice comunque, prendono la volontà permissiva. Ma per popolarità e piaceri, guadagni personali, hanno venduto la loro primogenitura come fece Saul, vedete? Si sono venduti ad un'organizzazione, venduti come fece Balaam, vedete? Così tanti oggi fanno la stessa cosa, sappiamo che è così. Vendono la loro primogenitura. Donne professano lo Spirito Santo in indossando pantaloncini, l'uomo permette che siano al pulpito. Donne dai capelli tagliati nei pulpiti, trucco sul volto, indossando abiti religiosi, la più grande pietra d'inciampo che la Chiesa abbia mai avuto. Se volete sapere nei poteri politici che ora è nell'epoca del regno, guardate dove sono i giudei. Guardate come sono i giudei perché sono una nazione. Se volete sapere dove si trovano le nazioni, guardate i giudei. Se volete sapere dove si trova la Chiesa, guardate le donne. Guardate la morale tra le donne, perché è una rappresentazione della Chiesa. Quando vedete contaminazione tra le donne, trovate la contaminazione nella Chiesa. Cos'è diventata una Isabel truccata? Esattamente cos'è diventata la Chiesa, vedete? Ora è la verità e lo sapete, vedete? Se volete sapere dov'è la Chiesa, guardate la morale tra le vostre donne, perché lei è la Chiesa, è una donna. Se volete conoscere la situazione nazionale, guardate i giudei. Notate come Dio disse a Balaam, dopo che ebbe udito la vera decisione, la parola, non andare, sì, poi dopo aver visto nel suo cuore, egli gli disse cosa doveva fare. Egli gli diede la sua volontà permissiva, così disse, vai. E voi potete fare la stessa cosa. Se non volete camminare nella verità, potete andare a avere un grande ministero. Certamente potete. Però state prendendo la sua volontà permissiva. State calpestando la sua parola. Egli vi farà prosperare. Certamente, proprio come fece a Balaam. Lui ebbe successo, ma non poteva maledire quel popolo. Non poteva farlo, perché ogni volta che iniziava a maledire, benediceva, vedete? Non poteva farlo. Ma quando arrivò ad essere prosperoso nella sua impresa, insegnò a quelle persone tramite Balak a commettere adulterio. Egli li portò nell'accampamento di Israele e li sposò, disse: bene, siamo tutti uno. Beh, avete adorato lo stesso Dio. Noi abbiamo un profeta quassù e voi avete un profeta laggiù. E abbiamo lo stesso sacrificio, lo stesso Giove dei nostri padri. Ora, perché tutti voi non venite soltanto e vi associate con noi? La Bibbia disse: non unitevi agli increduli, non legatevi a loro affatto. Se non lo credono, state lontani da loro, vedete? Uscite, separatevi, dice il Signore, ed io vi accoglierò, vedete? Non toccate le loro cose immonde, proprio così. La loro sozzura contro la parola e cose del genere, state lontani da ciò, non ascoltate ciò. E qui scopriamo che Balaam andò laggiù e cominciò ad insegnare al popolo e aveva un errore. Lui andò per la via di Balaam, come egli fece, insegnò a Balak e i figli di Israele commisero adulterio. E una piaga colpì la nazione di Israele, il popolo, e migliaia di essi morirono in un giorno. E mentre erano tutti là davanti all'altare di Dio pregando, ecco venire un israelita con una donna di Madian, una donna denominazionale, ed entrarono nella tenda. E il figlio del sacerdote andò là e prese un giavellotto e li uccise entrambi, e quella restò l'ira di Dio. Sapete che la scrittura è così? Vedete? Ma cosa accadde? Balaam ebbe successo nell'indebolire Israele. Cosa fece? Indebolì il loro campo. Dio gli permise di andare a indebolire il loro campo e ciò contaminò tutto il campo. E quando inizia una dottrina che non è la verità della Bibbia, ciò contamina tutto il campo. Qualcuno sorge con un'idea diversa come Core, dice: bene, questo, quello e l'altro, e ho un'idea diversa. Ciò contamina tutto il campo, ed è ciò che ha fatto tutto il campo della Chiesa oggi, proprio così. Insegnando come fece lui, indebolendo tutto il campo per Cades Barnea, la resa dei conti della parola. Quando arrivarono a Cades Barnea, allora l'indebolimento del campo. Tornarono indietro, erano andati proprio al seguito. Ricordate, avevano mangiato cibo di angeli, avevano la parola di Dio ogni sera manifestata, e mangiano il cibo, bevono dalla roccia, tutti loro videro i miracoli, osservarono Mosè, videro le sue parole, videro le sue profezie, ogni cosa. E poi infine, quando ascoltarono questo falso insegnante che venne fra di loro e insegnò erroneamente, indebolì il campo e prosperò tramite ciò. Egli avrebbe potuto costruire edifici da $1,000,000, avrebbe potuto avere grandi denominazioni, avrebbe potuto aggiungere migliaia di migliaia, ha fatto grandi opere e potenti opere, ed era un profeta. Questo va bene, ma se non è con la parola di Dio, fareste meglio a stare lontani da ciò. Dio non cambia idea, restate proprio con la sua parola, perché è quello che uscirà alla fine, la parola, parola per parola. Chiunque toglierà una parola adesso o aggiungerà una parola adesso, deve restare quella parola. Ora ascoltate attentamente dunque. Quando venne la prova della parola, quando andarono e videro che l'opposizione era così grande, l'opposizione più grande che videro, gli Amaleciti erano 10 volte più grandi di loro. Dissero: sembriamo cavallette, le loro palizzate o le loro città sono cinte di mura al punto che possono farvi una corsa di carri intorno. 2 carri, il più forte possibile, attorno alle mura delle loro città. Vedete? Beh, le loro lance sono distese, sono lunghe, sono giganti. Beh, sembriamo cavallette, non possiamo farlo. E 2 uomini rimasero su quella parola. Caleb e Giosuè dissero: aspettate un minuto, voi 2 milioni di persone state zitti solo un minuto. Siamo più che capaci di farcela, vedete? Siamo più che all'altezza per loro. Su cosa si basavano? Dio disse: vi ho dato la terra, è vostra, e rimasero là. Ma il popolo si era sposato fra altre cose ogni sorta di credi e riti tra loro. Ed erano proprio deboli, lavativi, non sapevano in che direzione andare e cosa fare, proprio così. Ecco arrivare alla prova della parola. Eppure egli vi dà il permesso di fare, permette la vostra volontà, una volontà permissiva, sapendo che quello che c'è nel vostro cuore, egli lo sa. Dite, beh, fratello Branham, faccio così e così, non mi disturba. Dio mi benedice ogni giorno, canto nello spirito, danzo nello spirito io, e io lo permetterà, andate avanti, proprio così. Ma cosa farete? Io porto pantaloncini e faccio questo, non mi disturba, so che la mia fede è in Cristo, non in quello che indosso. Però la Bibbia disse che c'è qualcosa in ciò, vedete. Cosa farete? Farete una pietra d'inciampo come fece Balaam, davanti a tutte le altre donne. Cosa farete alle vostre giovani? Avrete un mucchio di ricchette proprio così, un mucchio di piccole Isabel truccate, vedete. Ma Dio vi farà prosperare. Beh, egli mi benedice, non ne dubito. Egli benedì anche Balaam, vedete. Certamente lo farà. Voi camminerete nella sua permissiva volontà, non la sua perfetta volontà. Dio non cambia idea perché vi benedice. Egli benedì Israele proprio laggiù per 40 anni. Cosa fecero? Sposavano mogli, crescevano famiglie, baciavano i bambini, pagavano le loro decime, vivevano proprio là fuori. E Dio li benedì nel deserto, li nutrì con la manna e così via. E ognuno di loro ora morì perché non osservarono la sua originale permissiva, la sua volontà originale, la sua parola. Presero la sua via permissiva. Andate avanti, però ricordate quando partirono da Kadesh, non andarono affatto oltre. Continuarono proprio a girare nel deserto. Quando avrebbero potuto uscire dopo 2 giorni, avrebbero potuto essere nella terra promessa. Viaggiarono 40 anni e tutti loro morirono, tranne Giosuè e Caleb, quelli che rimasero sulla parola originale. Oh Dio, aiutaci. Dio non cambia la sua volontà, egli non cambia idea, però vi benedirà. Certo, egli benedì Balaam, e cosa fece lui laggiù? Contaminò l'intero campo, vedete. Dovete stare su ciò che egli ha detto, egli non ha mai cambiato il suo piano originale. Ora volete guardare ai Balaam di oggi nel campo. Guardatevi proprio attorno, prosperando, parlando in lingue. Certo, usano il dono di Dio per guadagno, ogni cosa, certo. Ma contamina l'intera chiesa di Dio con il loro insegnamento corrotto. Proprio così. Uno mi disse, perché fai questo? Perché fai quello? Io dissi, non credi che quella sia la verità? Oh sì, ma lui disse, sai una cosa, non è compito tuo, tu devi pregare per i malati, credono che tu sia un profeta. Ebbene, potresti insegnare a quelle donne come a quegli uomini, come fare questo, quello, l'altro. Come puoi insegnare loro l'algebra quando non vogliono neanche imparare l'ABC? Come puoi insegnare loro quelle cose quando non vogliono neanche prendere il loro abecedario, vedete? Dovete tornare indietro e cominciare da dove avete iniziato o da dove avete smesso e prendere ogni parola di Dio. Osservatelo proprio nei campi oggi, come Balaam sposò una prostituta alla chiesa di Dio. Sposò la prostituta nella chiesa di Dio. Così fanno questi falsi insegnanti che oggi cercano di parlarvi. Sposano ognuna di queste organizzazioni e queste persone alla vecchia prostituta di Apocalisse 17. La loro dottrina di Balaam si diffonde oggi e dicono siamo proprio gli stessi, siamo tutti cristiani, e prete, papi e cos'altro, tutti si compromettono e fanno questo. Il predicatore disse, anch'io conosco un predicatore pentecostale, tutti loro hanno iniziato a dare un kosher rotondo, il che significa astarte, il Dio l'una, un'ostia kosher. Dicono, chiudete gli occhi e prendetela se ferisce la vostra coscienza. Chiudere gli occhi, un'ostia rotonda, cosa significa? Noi prendiamo un corpo spezzato, Gesù Cristo spezzato. Non un Dio luna rotonda astarte di cui Maria prese il posto. E il kosher romano è ancora rotondo per il Dio luna, la Dea, non Dio. Noi abbiamo un kosher spezzato, certamente. Oh! Così ora la grande prostituta di Apocalisse 17, questi insegnanti Balaam con la loro falsa dottrina, sposano la Chiesa in quel tipo di confusione. Osservate quando ciò giunge alla resa dei conti al tempo della fine. Ora guardate la debolezza di ciò. 900 e passa diverse organizzazioni, una tira da una parte e una dall'altra. Non c'è unità tra loro e cercano di portare unità, non sostenuti dalla parola di Dio, il piano originale di Dio. Lo introducono tramite una politica. Che è un'organizzazione. Dio non cambia idea, lui resta proprio con la sua parola. Egli disse, cielo e terra passeranno, ma la mia parola no. Proprio così. Egli resta con la sua parola originale. Oh, mai. Benché ragionino ancora contro ciò, proprio come hanno fatto, c'è solo una cosa da fare. Egli non la cambierà, basta credere. Perché sia cieli che terra passeranno, la sua parola non fallirà mai, vedete? Vedete in cosa vi sposate, vedete la politica e altro, come cercano di unire la Chiesa tramite una politica nella Chiesa. non siamo uniti a Cristo tramite la politica, noi ci uniamo alla Chiesa, a Cristo tramite il battesimo dello Spirito Santo. E il modo in cui conoscete il battesimo dello Spirito Santo è perché quello Spirito in voi identifica che ogni parola di Dio è la verità, proprio così. Perché chiunque toglierà una parola da esso, vi aggiungerà una parola, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Eppure lui prospera, dite voi. Non potete crederla tramite prosperità, non potete giudicare Dio dalla prosperità. Il mondo prospera, Balaam prosperò tramite ciò. Ma fratello, giudica Dio tramite la sua parola. Egli mantiene la sua parola e la identifica essere la verità. Quindi ricorda, amico, finché vivete, non dimenticate mai questo: Dio non cambia idea. Ma egli benedirà, egli vi lascerà andare per la sua volontà permissiva, ma non cambierà idea, non cambierà il suo piano, non cambierà la sua parola per voi. No, signore, dovete cambiare voi. Non dovete adattare la parola di Dio alla vostra esperienza, dovete far adattare la vostra esperienza alla parola di Dio. Vedete, ecco come dovete. Dite: beh, sono un bravo uomo, Dio fa questo, quello, l'altro, ma osservate la sua parola. Oh, beh, ti dico che quello non è proprio. No, d'accordo, c'è qualcosa che non va da qualche parte. Dio farà, sì, egli vi farà prosperare, certo vi farà. Le denominazioni prosperano a più non posso, hanno disteso le loro tende, le loro grandi belle chiese tutto in tutto il paese, sono ricche, il denaro si riversa dentro, e membri da ogni luogo. Non ha detto la Bibbia: in essa furono trovate le ricchezze del mondo e persino anime di uomini, e ogni cosa che fu trovata in questa vecchia prostituta, che è la madre dell'intera cosa, politica e organizzazione. Ma il piccolo gruppo di Dio e la sua sposa centrata su quella parola. Possa il caro Padre Celeste tenervi sempre stabilizzati proprio là. Non spostatevi mai da quella parola. Potete benedire, potete, Dio può guarire i vostri malati, può guarire il vostro bambino malato, egli può guarire vostro marito, vostra moglie, può guarire vostra madre, qualcun altro. Potete saltare per il suo spirito e danzare su e giù. Ricordate, la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti proprio allo stesso modo. Ma quando quel seme giace là, o è predestinato o non è predestinato. E se è predestinato, può, se è un frumento, deve produrre frumento. Se è una parola di Dio, deve produrre la parola di Dio. Se non lo è, beh, allora non lo è, vedete. L'afferrate ora. Il Signore vi benedica. Qui vi ho detto che avrei smesso alle 9 ed ecco 20 minuti alle 10. Molti di voi, gente, avete molta strada da fare. Vi amo. E la ragione per cui vi trattengo così non è perché voglio essere crudele verso di voi, ma vi amo. E di quel che so non trattengo nulla, vi dico la verità. Fuori nelle riunioni dove vado non mi udite mai predicare questi messaggi. No, vi ho promesso di venire in questo tabernacolo. È proprio qui da dove predico i miei messaggi. Ne ho qui tre o quattro che il Signore mi ha dato, le scritture su ciò che non oserei predicare da nessun'altra parte se non proprio qui. Qui è da dove la parola di Dio ha cominciato a procedere. E finché Dio non cambia ciò, resto proprio qui e lo porto proprio da qui. È così. Là fuori nelle riunioni prego per i malati, ogni cosa simile, e secondariamente dico cose in modo indiretto affinché le pecore lo odano, sanno di cosa si sta parlando, altrimenti è solo l'esca sull'amo, vedete. Mostra i segni che cercano di mostrare che Dio conosce nel discernimento e conosce i cuori delle persone e fa queste cose. È un dono evangelico solo per smuovere la gente. All'improvviso un nastro entra nella loro casa, allora lo afferrano. Se è una pecora, verrà subito a ciò. Se è una capra, butterà fuori quel nastro. Vedete, quello è anche te. Esatto, Bin. Quello è esattamente giusto. Bin ha avuto un'esperienza. D'accordo, bene. È proprio così. Non siete felici di essere suoi? Non siete felici? Eravamo soliti cantare un piccolo cantico pentecostale tempo fa come...
I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory.
Gloria, non siete felici? Cantiamolo.
Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out.
Non ne siete felici? Allora cammineremo nella luce. Conoscete questo cantico?
Walk in the light, it's a beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world.
Non mi piace quello, cantiamolo di nuovo.
It's a beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world. It's sun up.
È l'alba.
All ye saints of life proclaim Jesus the light of the world. Truth and mercy in his name, Jesus the light of the world.
Ora alziamo le mani quando lo cantiamo. Stringete la mano uno all'altro.
Oh, it comes where the dewdrops of mercy are.
Non siete felici di essere figli della luce? Il figlio è sorto. Figliole, amatevi l'un l'altro.
Just walk in the light. It's such a beautiful manifestation of his word. Comes where the dewdrops of mercy are bright. Just shine all around us by day and by night. It's Jesus, the light of the world.
Lo credete tutti?
We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion, we're marching.
Tirate fuori i vostri fazzoletti, tirate fuori i vostri fazzoletti, solo un minuto. Diamo al Signore un'offerta di menata. Non è un covone, ma prendevano dal corpo di Paolo fazzoletti e altro, vedete. Oh, non vi fa sentire bene? Posso proprio immaginare quei vecchi santi là in passato, prima di entrare là nel circo romano, iniziare a salire quel pendio, sapete, su quella piccola rampa che saliva nella tana dei leoni, dicendo... Ripetete dopo di me. Signore Dio, mi impegno di nuovo a te. Purificami da ogni ingiustizia. Purificami da ogni dubbio nella tua parola. Fammi essere da questa Pasqua una nuova creatura in Cristo Gesù. Fammi portare nel mio cuore la tua parola, che essa sia una lampada ai miei piedi che illuminerà il mio sentiero. D'ora in poi ti seguirò nel nome di Gesù. Amen. Non vi fa sentire bene? Ci siamo impegnati di nuovo sapendo che nei nostri cuori siamo stati vivificati dai morti, resi viventi. Non vi fa sentire bene? Mai, oh, mai abbiamo con eterno amore. Ascoltate, amatevi l'un l'altro, perché non potete disprezzare vostro fratello che vedete e dire di amare Dio che non avete visto, vedete? Quindi amatevi proprio l'un l'altro. Poi servite l'un l'altro, servite Dio. E così, come fate al più piccolo di questi che ha potenza vivificante in sé, l'avete fatto a me. Quando ti abbiamo visto nel bisogno, quando ti abbiamo visitato in prigione, quando abbiamo fatto queste cose, ciò che avete fatto a loro l'avete fatto a me. Non è meraviglioso? Io lo amo. E voi? Oh, c'è un altro cantico che dobbiamo cantare se avete solo un altro minuto di tempo. Oh, ebbene, li prenderemo, d'accordo, d'accordo, Signore. Oh, prendi te quel nome di Gesù. Non dimenticatelo, amici, cantiamolo tutti ora. Tutti insieme ora, proprio con un gran cuore, portiamolo a Lui. Facciamolo con tutto quello che abbiamo in noi. Ricordate ora, pregate per me, quando i caldi venti della persecuzione soffiano, quando i diavoli sfidano da ogni lato. Ricorderò che starete pregando per me notte e giorno, e io pregherò per voi. State vicino al vostro buon pastore, il fratello Neville, e l'associato, il fratello Caps. Ascoltateli, vi insegneranno la parola di vita, lo credo. Se non lo credessi, certamente non li terrei qui. Certamente no. Credo che essi credano il messaggio e restino con esso al meglio della loro conoscenza, e ho fede in entrambi. State con loro, questi altri fratelli nei dintorni dove hanno le loro riunioni, che sono stati qui stasera. Se siete nelle loro zone, supportateli. Avete sentito per cosa sono venuti qui stasera? Caro Dio, guarisci queste persone, ti prego, Padre, nel nome di Gesù, accordalo, Signore, io prego. Chiniamo i capi ora. Oh Dio, sii con noi. Aiutaci, Signore. Questa è davvero la mia preghiera, finché ci incontreremo ancora. Dio vi benedica. Ed ora chiederò al nostro prezioso fratello Neville se congederà questa brava congregazione. Dio vi ama tutti. Sono così riconoscente di avere persone come voi. Cosa sarebbe il mio messaggio se non avessi nessuno che lo credesse? E qui ci sono persone. Morireste per esso, per questo messaggio che abbiamo. Possa Dio aiutarvi tutti. Le mie preghiere sono con voi. Le mie benedizioni accompagnino ognuno di voi. Possiate non dimenticare che siete una parte di quella risurrezione. La potenza vivificante ora in voi è tutto sistemato. Siete un figlio di Dio. Chiniamo i capi finché il fratello Neville congederà, e Dio vi benedica.